cuore della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti a L'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e questa è la prima delle 10 tappe estive di questo programma. Siamo in diretta radiofonica, ovviamente, su Rete 1. Siamo anche sul web, in video streaming, ma siamo anche in diretta in televisione su RSI, la 2. Oggi, dunque, parte il tour dell'Ora della Terra, 10 destinazioni che ci porteranno da Mezzovico, dove ci troviamo oggi, fino al caseificio del San Gottardo. Toccheremo le valli ticinesi, saliremo in Alpe, ma resteremo anche in pianura con un filo conduttore: l'agricoltura di pianura e di montagna. Da oggi fino al 29 di agosto saremo in diretta ogni domenica per 3 ore, dalle 9 alle 11 con L'Ora della Terra in versione doppia e dalle 11 alle 12 con una raccolta di trasmissioni dedicate agli 80 anni delle voci del Grigioni italiano, a cura di Marco Petrelli, che ci raggiungerà più tardi insieme al collega Alessandro Tini. E sarà davvero bello riascoltare le interviste che in questi tanti anni ci hanno permesso di vivere pienamente il Grigioni italiano. Come ogni domenica ci saranno anche gli esperti dell'Ora della Terra che risponderanno alle vostre domande da casa. Il numero di WhatsApp è già attivo, potete inviare i vostri messaggi allo 076 321 1113, allegando la fotografia del vostro problema, ma anche per un saluto se volete. Alfredo Baratella, giardiniere, Daniele Reinhardt, frutticoltore, e Tiziano Pedrini, sorticoltore, risponderanno alle vostre telefonate in diretta allo 0848 03 0808, il numero di Rete 1. Apriremo il centralino tra pochissimo, il tempo di una canzone, ed introdurre il tema e gli ospiti che saranno con noi a partire dalle 10. Dunque, io vi rinnovo il benvenuto all'Ora della Terra e una buona domenica mattina insieme a noi.
Rete 1. L'Ora della Terra.
Prima puntata in versione estiva dell'Ora della Terra, 2 ore a nostra disposizione per comunicare con voi, per rispondere a tutte le vostre domande da casa, e poi un'ora piena per parlare di agricoltura. Dalle 10 alle 11 ci dedicheremo ogni domenica mattina a un tema diverso. E abbiamo voluto partire proprio da qui, da Mezzovico, dalla Cetra Alimentari, un'azienda leader in Svizzera per il commercio dei formaggi, che si è unita in uno speciale consorzio con la STEA, la Società Ticinese di Economia Alpestre, per dare vita a un progetto, quello di una cantina di affinamento delle eccellenze alpestri. E noi oggi parleremo proprio di questa cantina, perché siamo in cantina qui a Mezzovico. Siamo ancora, questa cantina è ancora in una fase pilota, diciamo così, però custodisce già da 3 anni l'oro bianco del Ticino. E allora Valerio Faretti, presidente della Società Ticinese di Economia Alpestre, buongiorno.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori e i telespettatori.
È giusto, perché giustamente ci ricordi, Valerio, siamo anche in diretta sulla 2. Dunque, beh, un sogno che si realizza questo, vedere questa cantina di affinamento che prende vita dopo 3 anni, vedere che le forme aumentano, davvero un sogno che si realizza. In questi primi 3 anni sempre più produttori di formaggi d'Alpe DOP hanno voluto dare fiducia a questo consorzio. Siamo a 3.000 forme nel 2020 raccolte per 20 alpeggi diversi. Dunque, vi aspettate ancora più eccellenze nei prossimi anni? Dove volete arrivare? Quante ne volete raccogliere di queste eccellenze alpestri?
L'obiettivo finale, possiamo dire che dovrebbe superare le 10.000 forme. Attualmente abbiamo questa cantina qui a Mezzovico, presso la Cetra Alimentare S.A., dove ha una capienza di 3.000 forme, dunque non possiamo al momento aumentare. Però grazie a questo progetto di sviluppo regionale, che comprende praticamente sono 3 sottoprogetti, c'è la cantina d'affinamento che è la principale, e poi abbiamo i sentieri agroturistici per presentare la cultura alpestre al pubblico, sempre di più, e come terzo sottoprogetto abbiamo la valorizzazione e smaltimento del siero sugli Alpi. Anche per questi altri due sottoprogetti abbiamo dei progetti pilota che speriamo si possano iniziare con la stagione prossima del 2022.
Valerio Faretti, qual è stata la prima perplessità da parte dei casari, degli alpigiani? Perché darvi queste forme? Perché noi lo sappiamo, noi che abbiamo cominciato a conoscerli un po' di più, sappiamo che per l'alpigiano, per il casaro, per ogni alpeggio, a fine stagione, vedere quelle forme e sapere di aver fatto un buon lavoro e sapere di vendere un prodotto eccellente, sì, lo vendono con piacere, però vendono un pezzo di cuore. Quindi venderlo a voi per farlo affinare qui, all'inizio, come l'hanno presa? Cioè, si sono fidati subito? Hanno capito il vostro progetto, il vostro intento?
Ma all'inizio, bisogna dire la verità, la gente era abbastanza scettica. Però siamo riusciti a partire con 7-8 alpeggi la prima stagione. Abbiamo ritirato il formaggio del 2018, 800 forme, dunque almeno 100 forme ogni alpeggio che ha aderito. È chiaro che portare il formaggio in una cantina sola, si aveva un po' la percezione che poi si riusciva a avere un formaggio omogeneo per tutti gli alpeggi. Questo però abbiamo avuto la prova, è stata smentita questa cosa, e abbiamo visto che ogni formaggio, ogni alpeggio qui in questa cantina mantiene veramente la propria particolarità, il proprio gusto, la propria crosta. Qui il formaggio viene lavorato alla perfezione, è una cantina dove la temperatura è sempre regolare, l'umidità è sempre regolare, e dunque matura veramente in maniera perfetta. Viene lavorato ogni giorno, ogni settimana viene girato, pulito, eccetera, e dunque dobbiamo dire che è veramente quello che noi pensavamo, e la verità è che ogni formaggio mantiene veramente la propria particolarità. Questo è molto importante.
E questo è, diciamo, questo è il bello di questo progetto, perché in realtà finisce una stagione all'Alpe, chiunque voglia può acquistare una forma di formaggio, il suo preferito magari, e portarla a casa, però sappiamo chi, quanti di noi si può permettere di avere una cantina dove lasciare queste forme così preziose. Sono pochissimi, il problema, sono pochissime le persone che hanno una cantina idonea. Tanti di noi sono costretti a tagliare queste forme, metterle sotto vuoto, metterle in frigorifero, insomma, comunque cambia decisamente l'affinamento di queste forme, anche perché diciamo che poi siamo costretti a mangiarle subito. Invece così il consumatore dopo un anno si può ritrovare nel piatto un formaggio che è stato affinato per 12 mesi in una cella, come dicevi Valerio, che ha tutte le caratteristiche idonee per mantenere questi formaggi nella maniera più perfetta, e voilà, ecco, il gioco è fatto, cioè abbiamo nel piatto un formaggio che ha già 12 mesi.
Sì, appunto questo è vero. Appunto l'idea è nata per questa cantina proprio perché adesso vediamo che tutti gli anni il clima continua a aumentare la temperatura, e questo è un problema anche per le cantine, sia nelle cantine d'alpeggio sia per le cantine poi dei boggesi, di chi ritira il formaggio in valle. Lì il problema è che la temperatura di queste cantine continua ad aumentare, e per questo l'idea che ci è venuta già nel 2013, quando abbiamo lanciato questo progetto, perché sono quasi 10 anni che ci lavoriamo, era appunto di vedere di fare in maniera che la gente poteva conservare il proprio formaggio in una cantina che fosse idonea. E qui abbiamo visto che si può fare. Questo è stato capito sempre più anche dagli alpigiani, e adesso siamo arrivati a avere una ventina di produttori che l'anno scorso ci hanno consegnato questo formaggio.
Che non è male. Io direi, Valerio Faretti, dalle 10 alle 11 abbiamo un'ora piena per parlare di questo argomento. Con noi ci saranno altri ospiti, ci sarà Jörg Dreyer, che è il direttore della Cetra Alimentari, è un grande appassionato di Alpe, di formaggi, anche casaro, quindi insomma con lui parleremo ancora di questa cantina. E poi ci sarà Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura del DFE, e Sam Genini, segretario agricolo cantonale. Ma adesso, come promesso in apertura, apriamo le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di parlare con gli esperti che vedo posizionati di fronte a me, e allora li saluto subito. Buongiorno, benvenuto Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara, buongiorno anche agli ascoltatori.
Buongiorno Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono questa mattina.
E buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
E allora 0848 03 08 08, chiamateci adesso se volete parlare con loro, se avete dei problemi nel vostro orto, sui vostri alberi da frutto o nei vostri giardini. Un disco e sarete in diretta insieme a noi nell'Ora della Terra.
Non male.
Rete 1. L'ora della Terra.
0848030808, il numero di telefono dell'ora della Terra, il numero che potete comporre per parlare con i tre esperti. Allora, di nuovo, buongiorno, benvenuti Alfredo, Tiziano e Daniele, ma soprattutto io do il buongiorno a Giuseppe che è in linea insieme a noi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, sì, io volevo delle spiegazioni per delle azalee che ultimamente mi si seccano, le ultime tre foglioline del germoglio seccano via e dopo non mi fanno più il fiore.
Allora, potrebbero essere diverse le cause. Ci sono dei funghi che però producono un arricciamento e un ingrossamento della foglia tipico, ma non credo che sia il caso. Lei abita in una zona con terreno calcareo? Da dove abita, signore?
A Pura
il terreno è acido, dovrebbe succedere niente. Le foglie sono belle verdi o sono un po' ingiallite?
Ecco, adesso attualmente sono belle verdi, no?
Okay.
Però l'anno scorso, diciamo che avevo lo stesso problema, erano un po' brutte, erano un po' punteggiate di nero.
Ah, ok. Allora si tratta di un attacco di tingite dell'azalea. Se l'ha avuta l'anno scorso ce l'avrà sicuramente anche quest'anno, perché depongo un uovo all'interno della foglia. Questo poi rallenta il ciclo di vitale dell'azalea e l'azalea come non riesce più a produrre una buona fioritura. Io le consiglio di controllare sotto le foglie e probabilmente troverà questi piccoli insetti che hanno le ali trasparenti. Può usare, se vuole utilizzare un prodotto biologico, lo deve fare la mattina presto, perché con le temperature altrimenti rischia una bruciatura, e potrebbe usare un piretro o un olio di neem, ma la mattina presto o la sera tardi, o altrimenti potrebbe usare invece un piretroide. Piretroidi potrebbero essere gli altri, questi chiaramente sono chimici, potrebbe andare bene un bel rose, un kendo, un karate. Non sono specifici contro la tingite. Il piretro, diciamo che è un insetticida biologico organico abbastanza a largo spettro e funziona abbastanza bene, però appunto deve farlo la mattina presto.
Io gli ho spruzzato su qualcosa per il ragnetto rosso che
non serve.
Il giardiniere che è passato di prima ha detto che forse il ragnetto rosso non è servito a niente, appunto.
No, quello allora, contro il ragno rosso non serve. Provi a prendere un prodotto a base di piretro, per esempio c'è il Deril, una volta c'era Alaxon Gold, ce ne sono diversi, veramente tanti a base di piretro. Sì.
Ecco, grazie mille. Adesso avrei un'altra domanda per le zucchine. Cioè, delle due piante di zucchine bellissime, fanno dei fiori grandissimi, belli, poi le zucchine diventano 5-6 centimetri, poi il fiore appassisce e la zucchina si ferma lì.
Sì, Tiziano Pedrinis.
Buongiorno, si tratta del problema comune sulla zucchina, soprattutto all'inizio della raccolta, dove manca generalmente il fiore maschile e quindi non possono fecondarsi, e per questo motivo i primi frutti vanno normalmente persi. Capita molto spesso anche presso i professionisti.
Sì, ma sì, quello l'ho sempre notato anch'io gli anni scorsi, ma adesso praticamente 15 giorni che fanno così.
Ma ci sono fiori maschi?
Sì, ci sono fiori maschi, sì, ci sono.
Quindi manca allora il volo dell'insetto pronubio, delle api che non hanno effettuato la fecondazione. Molto probabilmente le sue zucchine sono anche molto vigorose e questo può portare anche a questo inconveniente. Deve solo avere pazienza, li tenga magari un po' asciutte in modo che la pianta soffre e quindi la fecondazione possa intervenire più facilmente.
Allora faccio le bagno un po' meno perché adesso gli do abbastanza acqua.
E le mettegli un po' succio.
Ok, va bene, teniamo succio. Va bene, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Arrivederci, buona Giuseppe, giornata. Buongiorno. Voi, buongiorno a lei. Vediamo se c'è Franco in linea, benvenuto.
Sì, ciao Lara, come va?
Bene, grazie Franco, lei?
Benissimo, anche se triste. È morta la moglie, mi è morta la moglie.
Oh, è morta Franco. Condoglianze da tutti noi.
Esatto.
Mi spiace,
io ho una domanda per il signor Baratella.
Certo, pensiamo a rispondere alla sua domanda. Sentiamo.
Ho un acero, l'ho comprato come acero arancio. È orrendo. Ha fatto un cespuglio e 5 anni che l'ho messo, adesso l'ho tirato su perché sono stufo di vedere sto cespuglio. Le foglie arance vengono in alto, poi essiccano e è orrendo. Sì. Come mai?
Buongiorno.
Buongiorno, allora, bella.
Innanzitutto sono delle varietà che hanno bisogno di molta ombra, crescono in zona ombrosa, bisognerebbe vedere esattamente che varietà di acero sia. Provi adesso, era in pieno sole il suo acero? Probabilmente per questo, se riesce a ombreggiarlo, se riesce in autunno a spostarlo,
no,
ecco,
non riesco. No, è tutto al sole, no. Adesso l'ho tirato su, settimana prossima vado in Francia, lo vogliono là e glielo porto a vedere, magari una zona ombreggiata.
Ecco, sì.
Grazie,
sì, sì. Ma ci mancherebbe.
Arrivederci Franco, arrivederci.
Ciao Lara, ciao.
Una buonissima giornata a lei, Franco, grazie mille. Francesca, benvenuta.
Sì, buongiorno. Allora, volevo chiedere, riguardo le locuste egiziane, io abito a Cadro e ce ne sono tantissime. Mi domando se possono fare danni alle piante da frutta o all'orto, eccetera. E poi volevo chiedere alle piante di pesche, io ho potato verde un po' e l'altro non ancora, ma è giusto farlo perché sono tanti rami che crescono più grandi. Penso che è giusto fare un po' di potatura verde. Ecco, solo questo.
Mi sentiamo, sente? Alfredo Baratella. Sì. No, dobbiamo.
Sì, grazie.
Sì, la sentiamo, signora. Sì.
Allora, per quanto riguarda le pesche, ma poi mi confermerà Daniele che se sto dicendo in modo corretto, la potatura da effettuare durante l'estate consiste nel diradamento, dunque nel togliere i frutti in sovrappiù, piuttosto che non i rami, perché i rami servono.
Sì.
Ecco, i rami servono proprio per dare nutrimento ai frutti, dunque ne lasci pure una ogni 4 dita e la cosa si ferma lì. Poi lei aveva un problema anche con che cosa? Quale altro albero da frutto?
La
locusta egiziana.
La locusta egiziana, perché le vedo che volano anche sulle piante da frutta, così mi domando se sono loro che fanno dei buchi eventualmente.
Sì,
o...
sì. Stavo proprio dicendo la stessa cosa prima della trasmissione, che ieri ho visto la prima locusta egiziana dove ho l'orto anche io, e effettivamente sì, fanno dei danni, mangiano le foglie, e lì dipende dal numero di locuste che ci sono. Io segnalerei il problema se ci sono tante locuste all'ufficio fitosanitario, in modo tale che possano iniziare a monitorarle.
Sì, fitosanitario, sì, perché io ho chiesto al Museo di Scienze Naturali, mi hanno detto che non è un problema, ma io non credo che noi, se andiamo avanti così, sarà un problema.
Probabilmente fra poco entreranno nella lista delle neozoe. Se vuole le posso lasciare il numero dell'ufficio fitosanitario?
Sì, volentieri.
Allora, il servizio fitosanitario è lo 091 814
sì.
3586.
Ok. Grazie. Comunque è giusto che io poto verde un po' queste pesche?
E
perché
non esageri,
pesche ne ho tolte, ne ho tolte
la potatura
tantissime,
va fatta,
di pesche.
Sì. Lasci pure vegetare il pesco, piuttosto non lo concimi in autunno, la potatura va fatta solamente in inverno, appena dopo la fioritura sarebbe il momento ideale.
Sì, va bene, la ringrazio. Daniele, perché le pesche sono ancora un po' piccole, e non so se perché ce n'è ancora su troppe. Io ne ho tolte tantissime dei secchi, perché la serie che
una ogni 4 dita.
Una ogni 4 dita. Guarda, ancora. Sì. Ok, va bene. Ringrazio.
Arrivederci, signora. Una buona domenica a lei.
Anche a voi.
Presto.
Grazie, buongiorno.
Grazie mille. Allora noi ascoltiamo una canzone, ovviamente una canzone popolare, in questa domenica mattina in diretta da Mezzovico, dalla cantina di affinamento del formaggio d'Alpe DOP Ticinese, e poi torniamo in diretta insieme a voi, ricordandovi il numero di telefono per chiamarci, 0848 030808, per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Ovviamente potete sempre mandarci i vostri messaggi ricordandovi di allegare la fotografia del vostro problema affinché possano visionare meglio tutto e rispondervi nella maniera più precisa.
Sera sui denti in ca,
eia,
da due mesi ormai le già,
eia,
fa un gran beve, un gran mangià,
eia,
e non posso far l'amor con la bella amorosa,
ma va via lassù sta corona, lassù una veria, bala e canta e sonà,
stamattina ma son sveglia,
eia,
e con vergogna son sbiotà,
eia,
la bilancia la parla,
eia,
un ciunin son diventa visione dolorosa,
ma va via lassù sta corona, lassù una verina, parla e canta e sonà.
Son propri tre abbiuscià,
eia,
gran casotto in spazzacà,
eia,
a von cantina rugatà,
eia,
oh che bel tacada su che lana mortadela,
ma va via lassù sta corona, lassù una verina, parà e canta e sonà.
Quando tutto passerà,
eia,
gran biseca resterà,
eia,
l'amorosa l'andirà,
eia,
va in che stato c'è conscia, immagine pietosa,
ma va via lassù sta corona, lassù una verina, parla e canta e sonà.
A pirloni in gir per ca,
eia,
speci l'ora da mangià,
eia,
col panzon come resta,
eia,
non potrò più far l'amor con la bella amorosa,
ma va via lassù sta corona, lassù una verina, parà e canta e sonà.
Rete 1. L'ora della Terra.
L'ora della Terra in diretta da Mezzovico, quest'oggi per la prima delle 10 tappe che ci porteranno fino al caseificio del San Gottardo, passando dagli alpeggi ma anche dalla pianura. Tante, tante persone che incontreremo lungo questo cammino, e con noi ci saranno sempre i tre esperti dell'Ora della Terra, dunque Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Stanno arrivando tanti messaggi come ogni domenica al numero di WhatsApp 076 321 1113. Attendiamo anche le vostre telefonate allo 0848 03 0808. Andiamo con ordine, diamo qualche consiglio utile, Tiziano Pedrinis, perché nell'orto sono già tante le colture che abbiamo potuto raccogliere e abbiamo ancora del tempo a nostra disposizione davanti per seminare, per piantare. Dunque questo, Tiziano, è il momento del...
In questo momento l'attività nell'orto è senz'altro molto importante e impegnativa per il fatto che siamo proprio nel pieno. Si raccoglie e si pianta, si diserba, quindi i lavori sono veramente tanti. Poi, citando le diverse colture, possiamo dire che è l'ultimo momento per mettere a dimora le patate, se vogliamo conservarle per l'inverno, poiché quelle che abbiamo piantato prima non sono adatte a questa situazione, per il fatto che il periodo sarebbe troppo lungo. Si possono seminare anche in questo momento le carote, che anche queste per tenerle durante l'autunno. E poi naturalmente anche sono ancora altre delle colture che possono essere messe a dimora, praticamente ancora tutte. Sicuramente è il momento di piantare o di seminare fagiolini, seminare anche le ultime zucche, quindi veramente l'attività è molto estesa in questo periodo.
Tiziano, sentiamo la signora Franca che è al telefono con noi, che dovrebbe avere un problema col suo basilico. Buongiorno.
Sono io.
È lei, buongiorno.
Sono Felicita, non Franca, però fa niente, va bene.
Ah, Felicita,
buongiorno,
scusi.
A tutti. Allora, a me è successa una cosa stranissima, no? Esattamente 15 giorni fa ho trapiantato del basilico come il solito in una cassettina sul balcone, no? E adesso è già alto 30 centimetri e non mi è mai capitato una cosa simile. E adesso non so cosa fare, devo tagliare le piantine oppure tirar via le foglie e lasciarlo andare in su?
Tiziano?
Sicuramente il basilico ha approfittato del periodo molto caldo e umido di questi ultimi giorni, quindi per questo motivo si è sviluppato veramente in modo vegetativo.
Non
molto
è
importante.
Mai successo, sono diversi anni.
Forse quest'anno ha fatto più caldo e più umido del solito, anche il mio basilico a casa devo dire che è molto rigoglioso quest'anno rispetto agli altri anni. Cosa deve fare? Sicuramente sfrutti i rami che si sono sviluppati, lo tagli relativamente corto in modo che possa ripartire con una nuova vegetazione, quindi
ecco,
potrà
allora
sfruttarlo ancora altre volte. Invece di togliere le foglie singolarmente, tagli semplicemente i rami, praticamente tutti i rami, in modo che possa ripartire di nuovo.
Ma guarda che sorpresa. Grazie mille. Grazie.
Comunque il basilico in sé sarebbe utile non piantarlo una volta sola nel corso dell'anno, ma più volte, in modo da avere sempre a disposizione delle piante giovani. Piantarne ancora, per esempio, un paio di piantine anche in questo momento, che l'avrà bello il mese di settembre ancora.
Ecco, ma se io le taglio come mi ha detto lei, poi si ricrescono da sole, no?
Sì, ricrescono da sole, ma la pianta malgrado tutto invecchia. E dopo diventa anche molto più sensibile a una malattia che è molto tipica di questi ultimi anni, la peronospora del basilico, e magari potrebbe avere problemi di questo genere, mantenendo la piantina vecchia.
Scusi una domanda, è vero che il basilico tiene lontano le zanzare?
Ma si dice che io ho provato a casa, ma le zanzare mi pungono ugualmente, devo dirle. Quindi
beh,
non
no,
posso...
Invece...
Ah, boh, allora si vede che da lei funziona.
Già. Ok, grazie mille, molto gentile, buona domenica a tutti.
Prego, buona
grazie.
Domenica.
Arrivederci, grazie. Felicita, grazie mille, buongiorno.
Salve.
C'è Doris in linea, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io ho un vaso di salvia.
Doris,
quella bella salvia delle foglie grandi, no? Adesso mi vengono color ruggine.
Ma saranno piuttosto biancastre,
no,
più che ruggine.
No, è proprio che il color marron.
Ma che non può so. Essere un qualche attacco di cicalina in questo caso, che dissecandosi le foglie assumono il colore un po' bruno. Molto probabilmente si tratta di qualche attacco di cicalina.
E a po' di fa niente.
Ma in sé può dare un trattamento con un prodotto a base di piretro in modo che chi sti vestit chi faga mia dagna. L'unica soluzione è quella.
E lega bisogno di tanta acqua, né?
La salvia richiede acqua in modo che possa vegetare, perché altrimenti se manca l'acqua crea anche la situazione ideale per questi parassiti.
E in più anche altri parassiti. Grazie tanto, né?
Prego,
grazie.
Buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Arrivederci a lei, signora, buongiorno. Edera, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Aspetti signora, buongiorno a lei. Le chiedo cortesemente di abbassare il volume della sua radio.
Va benissimo?
Perfetto, sì, eccoci.
Ecco.
Sì. No, signora, guardi, in realtà ho detto una bugia. Dovrebbe spegnerla proprio.
A spegnerla e speriamo che dopo possa ancora riaccenderla.
Ma perché sì, perché no?
E sono quelle radioline piccoline che vanno a batteria. Beh,
ma lei provi.
Ho fatto?
Eccoci. Perfetto, ci dica tutto, signora.
Allora, io sono qui in Valle Calanca, a 1680 metri, e ho un bel pezzetto di terreno che prende il sole dalla mattina alla sera. Vorrei sapere se posso fare a orto e che cosa posso mettere ancora adesso, che per la fine di ottobre che sia pronto.
Tiziano.
Siamo a 1680, quindi veramente
sì,
in alto.
Sì. Mica male, sì, sì.
Ecco. Allora, a 1680 metri naturalmente l'assortimento è relativamente ridotto. Adesso qui dipende un po' se partiamo da piantina o se partiamo da seme. Se partiamo da seme può senz'altro seminare ancora tutte le insalate da taglio. Potrebbe seminare anche delle carote, dovremmo starci ancora proprio veramente l'ultimo momento. Potrà seminare delle erbette sicuramente. Se parte da piantine potrà mettere a dimora delle coste, potrà mettere a dimora naturalmente tutte le insalate da cespo, eventualmente dalla scarola. E il prezzemolo potrà ancora seminarlo e lo avrà magari anche per l'anno prossimo se le capre non arriveranno a fare disastri durante l'inverno
o
durante la primavera.
È il cervo, il camoscio che mi saltano dentro e dopo scappano via di notte, di giorno no.
E il problema dei cervi chiaramente limita un po' l'attività dell'orto.
Allora lei mi ha detto insalata già pronta, cioè la piantina, le carote.
La piantina può mettere a dimora tutte le insalate, sì.
Ecco, le carote e posso mettere il prezzemolo.
Prezzemolo, rapanelli anche può mettere a dimora senza problemi.
Anche rapanelli, sì, perché fine ottobre c'è tempo, se non
sì,
me li
sì.
mangiano quei briganti. No, e stanno con la... grazie, buona giornata.
È molto difficile far convivere l'orto con i cervi, questo abbiamo delle esperienze veramente negative.
Ma però sono talmente belli quando vengono giù piano piano dall'orto e dall'alto alla notte.
Saranno belli, ma devono stare a casa loro.
Allora stiamo calmi.
Ma sono bestie, dai, facciamo anche noi quello che vogliamo, lasciale fare anche a loro. È bella la natura, è bella.
Edera, noi siamo dello stesso avviso. Grazie mille di essere stata con noi.
Buona
e
giornata.
Speriamo che si riaccenda la radio.
La carota, sì, speriamo. Buona giornata.
A presto. Altrettanto, grazie Edera. C'è Piero in linea.
Sì, buongiorno. Ho bisogno del signor Barotella, per piacere.
Ma io glielo passo subito.
Grazie.
Eccomi. Sì,
Io ti sono per le piante di juniperus.
Sì.
Capezzanti.
Sì.
Che vorrei sapere, prima di tutto, perché qualcuno incomincia già a... e ingrandirsi se posso cimarli quando escono dal...
Assolutamente sì.
E se si possono anche cimare in alto, perché ho diverse piantine che insomma fanno il perno che esce, se si può anche quello tagliare.
Lei sta parlando di Juniperus o di Tuia?
No, Juniperus orizzontale.
Ah, perfetto. Allora, ogni potatura, ogni taglio fatto su Juniperus, ma in generale, comunque produce una crescita e una diramazione con due o tre rametti. Dunque, può senz'altro potare. Questo è adesso, inizia un buon periodo, un buon momento per fare la potatura delle piante sempreverdi. Dunque, senz'altro lo può fare, sì.
Eccola, per dare il concime cosa si può o non si deve fare?
No, adesso non lo darei, piuttosto la concimazione la faccia al mese di aprile con un concime completo attorno alla pianta, magari facendo dei piccoli fori di diverse profondità sotto la chioma, e se vuole aiutarle ancora un po' in autunno, potrebbe dare verso settembre ancora una seconda concimata, favorendo una concimazione un po' più potassica, dunque con la sigla K del concime. Questo aiuta un po', ma se ha già dato una buona concimazione in aprile dovrebbe essere sufficiente. Non la darei adesso, no.
Signor Baratella, ne ho piantate tante, non io ma il giardiniere, però vedo che adesso è la terza ripresa di inserire ancora nel terreno diverse piante perché sono morte, ecco. Quindi adesso vorrei farlo io il giardiniere, ecco.
Sì, non gli faccia soprattutto il primo anno non gli faccia mancare l'irrigazione, perché chiaramente le radici sono ancora vicine al vaso, soprattutto se sono in una scarpata l'acqua non tende a scivolare sopra il terreno e a non entrare. Potrebbe riuscire a bagnare più efficacemente spruzzando un prodotto che permette all'acqua di entrare. Adesso ce l'avevo in mente proprio prima, adesso mi è sfuggito, ma appena mi viene in mente lo dirò. Stia pure ad ascoltare che poi lo dirò.
Eccolo, ma sento un po'. Sotto le piante.
Mi è venuto in mente prima che mi scappa di nuovo: un agente umettante. Le puoi spruzzare sul terreno un agente umettante e vedrà proprio la differenza. A quel momento, con l'agente umettante, l'acqua entrerà in profondità nel terreno e non scapperà più.
Ecco, ma volevo dire a proposito che c'è il telo sotto.
Ah, ok.
Io ho messo umettante. Il telo, quello l'ho messo io. Poi il giardiniere ha fatto i suoi tagli, ha fatto il suo disegno e via via. Però capisce che adesso incominciano a morire un po' troppo, non so.
Probabilmente è proprio una questione, secondo me, di irrigazione. Lei bagni tutte le mattine in modo tale da cercare di favorire l'umidità. Se poi, specialmente questi teli nuovi impediscono anche a una parte di acqua di entrare nel terreno sottostante. Dunque...
Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie.
Arrivederla.
Buona giornata. Arrivederci.
Arrivederci, a presto. 0848030808 il numero di telefono di Rete 1, quello per parlare la domenica mattina con i tre esperti dell'Ora della Terra. Do il benvenuto a Fernando.
Pronti, buongiorno.
Buongiorno Fernando, benvenuto.
Grazie. Vorrei parlare con... aspetta, chi è che si occupa di orticoltura?
Tiziano Pedrinis.
Ecco, il mio problema sono le zucchine.
Sentiamo il problema.
Allora, ho 4-5 piante che sono bellissime, con tanti fiori. Le zucchine crescono, quando sono lunghe 5-6 centimetri cominciano a ingiallire e seccare. E quelle poche che restano diventano come una palla verso da dove crescono e poi diventano fini e bisogna tagliarle via perché non sono utilizzabili. Qual è il problema? Iniziali. Cosa si può fare?
Buongiorno, è il problema che ci ha appena segnalato un altro ascoltatore legato alla mancata fecondazione dei fiori. Quindi probabilmente sono mancate le api per eseguire questa fecondazione. Canemia del Vina, quindi il problema viene da lì. è importante non togliere assolutamente i fiori maschi.
No, no, quello
sono
no.
Già pochi, specialmente sulle varietà nuove o moderne, diciamo. I fiori maschili sono relativamente pochi e per questo motivo che all'inizio della raccolta generalmente abbiamo sempre una certa perdita per questo motivo. Quindi i frutti che diventano come palle sono dati semplicemente dal fatto che sono fecondati solo parzialmente, quindi è solo sulla parte iniziale che si formano i semi, dove non è fecondato praticamente il frutto si secca, quindi marcisce. Deve solo aver pazienza e non tolga assolutamente i fiori maschi da mettere in pastella, da fare fritti. Questo è molto importante. E una cosa forse anche che si potrebbe fare, se sono molto vigorose, sia abbastanza parco con l'irrigazione. Quindi tenere le piante abbastanza asciutte in modo da stimolarle a fecondare.
Va bene, grazie.
È un problema molto generale, devo dirle, anche i professionisti hanno queste difficoltà, soprattutto all'inizio della raccolta.
Va bene, grazie mille, buona giornata.
Prego, buona giornata.
A lei, grazie. C'è Nico in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno,
io ho problemi
Nico.
Di ravanelli. Io ho problemi di ravanelli, che sono piccanti, la stessa semente, tanti riescono ma piccanti, ma mica male. Che problema è?
Ma il problema dei rapanelli piccanti generalmente è legato al fatto che hanno sofferto un po' la sete, quindi molto probabilmente non ha bagnato a sufficienza. Questo è il problema. Ecco. Se manca l'acqua diventano molto più forti.
Benissimo, bene, la ringrazio.
Prego, buona giornata.
Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci a lei Nico. Alfredo Baratella, ancora pochissimi minuti per dare qualche consiglio sui tappeti erbosi, ovvero in questo momento della stagione possiamo trattare, ovviamente stiamo parlando di trattamenti biologici, comunque possiamo fare qualcosa per dare quell'aiuto in più ai nostri giardini?
Beh, assolutamente sì, il trattamento migliore è fatto con H2O, che misuriamo bene la nostra irrigazione.
Mattina o sera?
Sempre solo la mattina, proprio perché con quelle alte temperature potrebbero svilupparsi dei funghi come il Pythium che devasterebbero il tappeto verde, in men che non si dica. Dunque controlliamo bene di dare delle irrigazioni, diamo tanta acqua e controlliamo la quantità di acqua con un semplice modo, ossia mettiamo dei bicchierini, magari anche di plastica tipo caffè, con dentro la base fino alle prime righette con dell'acqua in modo tale che non si ribaltino e azioniamo poi l'impianto di irrigazione. Siccome dobbiamo andare almeno 10-15 litri di acqua al metro quadrato, nel nostro bicchierino dopo il ciclo di irrigazione dovrebbe esserci almeno un centimetro e mezzo di acqua. E dopo l'irrigazione possiamo fare questo controllo. Meglio dare tanta acqua ma a intervalli lunghi piuttosto che non bagnare tutti i giorni o addirittura più volte in un giorno. Spesso si vedono dei grossi danni ai tappeti verdi per questo motivo, perché poi ricevendo l'acqua regolarmente le radici si sviluppano solamente in superficie, non scendendo in profondità. Dunque regoliamo bene l'acqua, le concimazioni. Adesso possiamo eventualmente fare una concimazione con ferro per aiutarlo ad arrivare a settembre e poi concimeremo di nuovo ancora a settembre.
Un'ultima domanda per Tiziano Pedrinis. Giorgio, che non è in linea, chiede: i pomodori peretti sono tutti marroni, stanno marcendo perché?
Qui ci vorrebbe naturalmente una fotografia. Molto probabilmente i peretti si tratta di una carenza di calcio indotta, quindi praticamente la pianta non trova sufficientemente calcio e quindi reagisce con questo sistema. Quindi le consiglio di togliere veramente tutti i frutti che sono macchiati e quindi la pianta dovrebbe poi riprendersi. Però potrebbe trattarsi anche di un altro problema, potrebbe trattarsi anche di un attacco di peronospora, di fitoftora.
Grazie Tiziano Pedrinis, grazie Alfredo Baratella e grazie a Daniele Reinhardt. È la prima volta che posso dire questa frase: l'ora della terra non termina qui, ma continua dopo lo spazio informativo delle 10. Staremo insieme a voi fino alle 11 per un'ora dedicata all'Alpe e naturalmente io ho già una mucca tra le mani di cartapesta e sono già arrivati i prossimi ospiti. Dunque spazio informativo e poi saremo ancora con voi su Rete 1, ma anche in diretta su RSI La 2 e in video streaming. A più tardi.
Rete 1, l'ora della terra, con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino.
caminadasementi.ch.
Con una catena da invidare per compire la festa, si che di sette con una buffetta chi a suonare. Tutta gente che rit, che canta e che suona, tutta gente faccia la buona, ma per descrivere questa gran festa gavorei San Professor con quei cos in testa. Anche dritz come un fus, gras come un pal della luz, con un nas fa e acilio, lungo come la misericordia di Dio. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidare. Per compire la festa, si che di sotto con la buffetta chi a suonare. E io sterco la soffiacca e dentro al vin mescia con l'acqua e noi alter ciucchetun bevom l'acqua per vin buon. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidare. Per compire la festa, si che di sotto con la buffetta chi a suonare. E fiorellin che dormi al chiar di luna, e i musicisti fan miseria, e gli stonati sincopati fan fortuna. E viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidare. Per compì la festa, si che di sotto con la buffetta chi a suonare. Fiorellin del fieno, e quando la donna bella dice t'amo, e l'uomo più furbo diventa scemo. Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidare. Per compì la festa, si che di sotto con la buffetta chi a suonare. O Marie, e giù, erdim la porta che è ucciù come un'acca, tutta per di come scappa la rotta, e rialto bel giupì. O Marie, e trial giupì, e hippo! Viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidare. Per compì la festa, si che di sotto con la buffetta chi a suonare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
Gli alpeggi ticinesi rappresentano tutt'oggi un pilastro fondamentale dell'agricoltura e della società locale. L'Alpe è una risorsa irrinunciabile, un terzo dei pascoli elvetici è costituito da superfici alpestri e ogni alpeggio è diverso anche se c'è un denominatore comune, la vita contadina di montagna. In questa seconda ora insieme parleremo di alpeggi e parleremo di formaggi d'Alpe, lo faremo insieme a quattro ospiti che saluto subito, buongiorno e grazie dell'ospitalità, Jörg Dreyer, direttore della Cetra Alimentari S.A. Benvenuto, insomma, buongiorno, benvenuto nell'Ora della Terra.
Sì, benvenuto loro, mi fa molto piacere che siete tutti qui, grazie mille.
Buongiorno nuovamente a Valerio Faretti, presidente della STEA, la società ticinese di economia alpestre.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i radioascoltatori e i telespettatori.
E un buongiorno anche a Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura del DFE, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E Sam Genini, segretario agricolo cantonale, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Dunque alpeggi, animali, persone, prodotti caseari. Noi oggi vogliamo parlare di alpeggi perché la stagione 2021 all'Alpe è iniziata praticamente per tutti. Sono davvero pochi quelli che devono ancora aspettare per caricare gli Alpi più alti. La neve si è sciolta ormai quasi da tutte le parti in Ticino e quindi eccole le mucche, le transumanze, le stalle che si svuotano, le mucche che arrivano nei primi corti. Ogni anno è davvero un rito che si ripete e io penso che siano in tante le persone che si emozionano quando vedono uscire dalle stalle le mucche e camminare sui sentieri per arrivare all'Alpe. È tanta l'emozione anche perché il risultato di questo lavoro all'Alpe è quello che in buona parte quest'oggi noi possiamo vedere qui, perché siamo alla cantina di affinamento del formaggio d'Alpe, delle eccellenze d'Alpe ticinesi, siamo a Mezzovico e qui davanti a me, proprio a pochi metri, c'è la cantina di affinamento. Qui dentro sono state raccolte quest'anno 3.000 forme per una ventina di alpeggi diversi. Adesso chiaramente sono meno perché sono state vendute. Dunque, vogliamo parlare oggi di questo consorzio creato tra STEA, la Società Ticinese di Economia Alpestre, e Cetra Alimentari. Un progetto, un grande progetto che è ancora in una fase di test attualmente, ma un progetto in cui si crede molto. Dunque, direi Valerio Faretti, come presidente della STEA, che è una società attiva dal 1946, dunque quest'anno si festeggia un compleanno, 75 anni di STEA, è un grande traguardo. Auguri.
Grazie per gli auguri.
Direi che per voi valorizzare questi prodotti d'alpeggio è importante e quindi avere una cantina di affinamento è ancora più importante, era un sogno. Mancava. Da tanto tempo ci pensavate, adesso avere un primo prototipo di cantina e pensare di allargarvi in futuro è qualcosa che si realizza, insomma, tangibile, il sogno si sta realizzando.
Sì, veramente è dal 2013 che abbiamo iniziato questa strada, questo progetto, incaricando Alessandro Corti di studiare questo progetto, di intervistare tutti gli alpeggiatori del Canton Ticino, quelli che producono formaggio d'Alpe ticinese DOP. E da lì appunto è partita l'idea, perché si è visto che c'era veramente anche il bisogno di creare qualcosa di nuovo. E dunque siamo partiti con questo progetto di sviluppo regionale nel 2013, incaricando poi lo studio di ingegneria Fleury e Giuliani di Zurigo, che per la loro esperienza che avevano già in altri progetti e veramente ci ha dato un bel colpo di mano. Dobbiamo dire che siamo partiti con STEA, Unione Contadini Ticinesi, c'era a quel momento la FTPL, Federazione Ticinese di Produttori di Latte, c'era la LATI che ci sosteneva assieme alla consulenza, alla sezione agricoltura del Canton Ticino. Poi la cosa si è sviluppata in seguito quando la FTPL e la LATI, per motivi finanziari che poi conosciamo, hanno dovuto rinunciare al sostegno di questo progetto, e da lì abbiamo preso contatto con il nostro amico Jürg Dreyer, che veramente, quando noi abbiamo esposto questa idea, gli si sono illuminati gli occhi e ci ha veramente dato un gran colpo di mano, e siamo partiti veramente bene.
E noi sappiamo, Jörg Dreyer, che lei dirige un'azienda leader in Svizzera nel mondo dei formaggi. Dunque, questo consorzio, il fatto che lei ci abbia creduto, vuol dire che puntare sulle eccellenze alpestri è una mossa vincente, per forza, se no lei non avrebbe puntato sui formaggi ticinesi d'Alpe.
Giustissimo. Allora, prima si dovrebbe dire che abbiamo oggi un mercato molto molto difficile. Abbiamo in tutta l'Europa, abbiamo tantissima latte, vuol dire tantissimi formaggi, e naturalmente tantissimi formaggi vuol dire i prezzi sono molto bassi. Allora quello ci ha lasciato vedere qualche nuvole nello cielo, perché è difficile a vendere questi formaggi, perché lo spazio nel scaffale rimane uguale E come un formaggio d'Alpe è piuttosto con quanti soldi, con certi soldi in più, allora diventa naturalmente difficile a vendere verso il consumatore. Per quello ci siamo detti dobbiamo aiutare, dobbiamo trovare nuovi mercati fuori del Ticino e per dare un futuro agli alpeciani, e un futuro sicuro che loro vanno su ogni anno a fare questo lavoro molto duro. In questi 3 mesi si alzano molto presto, vanno tardi a letto, stanchissimi. È importante che loro ricevano un prezzo di valore, che continuano. E questo è importante. È chiaro, alla fine, un prodotto così meraviglioso diventa un pochettino più caro, però per quello dobbiamo aiutare che troviamo sullo scaffale, nella vendita, nei supermercati, il posto per garantire il futuro di loro. E naturalmente anche per la natura è importantissimo, perché se gli alpeciani non vanno su e abbiamo problemi alla fine di valanghe, eccetera, perché la natura si riprende e dopo diventa anche tutto boschi, eccetera.
Loris Ferrari, capo della sezione dell'agricoltura, quanto detto da Jörg Dreyer è onestamente vero. Gli alpeggi non significano soltanto forme di formaggio. Certo, noi siamo qui oggi a Mezzovico alla cantina di affinamento e parleremo anche di formaggio, però il bosco che avanza, prati da tenere in un certo modo, insomma sappiamo che il Ticino è ricco di superficie alpestre e dunque è importantissimo mantenere questo paesaggio in un certo modo, e quindi il ruolo degli alpigiani è un duplice, forse triplice ruolo.
Certo, l'alpicoltura ticinese, l'allevamento di bestiame ovino, in particolare la tenuta da vacche da latte, sono strettamente legati, e le prestazioni che forniscono sono veramente delle prestazioni di interesse pubblico, come è improntata la politica agricola federale, quindi sostiene queste prestazioni di interesse pubblico, come cerca di sostenerle anche il cantone con le sue politiche. Quindi questo progetto che è stato indicato qui presso la CETRA di sviluppare questa cantina per l'affinamento del formaggio d'Alpe ticinese DOP rientra proprio in uno strumento di politica agricola varato dalla Confederazione, sostenuto dal Cantone, quindi è un progetto ampio con dei sottoprogetti anche, non solamente la cantina d'affinamento, che implica una collaborazione con un privato di grande esperienza che è la ditta CETRA, col signor Dreyer, quindi che conoscono il mercato, con chiaramente la Stea, con tutti gli alpigiani, i patriziati, quindi bisogna rendersi conto che è un progetto molto impegnativo, comunque che ci dà soddisfazione perché sta maturando molto bene e si sta avvicinando pian piano alla fase di realizzazione.
Loris Ferrari, prima di ascoltare anche Sam Genini, dunque di capire anche l'Unione Contadini cosa ne pensa di questo progetto, ma in generale gli alpigiani sono felici di far parte di questo progetto? Che cosa intravedono in una cantina di affinamento che porterà il loro formaggio sulle tavole dei consumatori, ma un prodotto già maturo, quindi un prodotto che fino ad oggi non si poteva trovare sulla tavola così facilmente senza una cantina in cui farlo maturare in maniera privatamente. Quindi ne parliamo tra poco, ascoltiamo una canzone e poi in diretta dalla CETRA di Mezzovico continueremo con gli ospiti a parlare di formaggio, di alpicoltura e, lasciatemelo dire, buona stagione a tutti gli alpigiani che sono in Alpe e a quelli che ancora devono arrivare in Alpe, ma sappiamo che entro fine della prossima settimana praticamente tutti saranno almeno sul primo corte per la stagione estiva 2021.
Come petali e fiori, come petali e fiori, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo, ma poi. Come petali e fiori, come petali e fiori, siamo stati tutti diramati a piacimento in comprimari ed eroi, ma con la broma.
tutti insieme a bordo un giorno. In una danza dental, fei. Un giorno si appetali che fei, 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 fei. Chi l'ha detto che i miei petali sono pochi? E che non mostrano dei colori opachi? Chi l'ha detto che sei solamente foglia? Tu che per me sei l'incanto che germoglia. Come un raggio che compare quando ombreggia, come la goccia che poggia la sua pioggia. Tu che fiori quando meno me lo aspetto, esterni le tue grazie in un duetto. Tu sei petalo che tengo fra le dita, sei la pietra che si schiude di sfuggita, sei la foglia che mi spiega d'improvviso fra le fresche sfumature d'un sorriso. Come petali e fei, come petali e fei, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo, ma poi. Come petali e fei, come petali e fei, siamo stati tutti diramati a piacimento e comprimari. E dirai, ma con la broma, tutti insieme a bordo un giorno, in una danza dental, fei, un giorno, sia petali che fei. C'è qualcuno che mi veglia, tu sei il petalo che si trasforma in foglia. C'è chi pensa che la foglia non ha peso, ma è grazie a te che mi sento più difeso. Quando il vento ci accarezza senza noia, sei la foglia che si dondola con gioia. Sfogliando un petalo le brezza rifiorisce, perché sei un fiore che non appassisce. Quel fruscio che tra due petali si coglie, l'armonioso impulso dato dalle foglie, che sfiorate dalle nebbie silenziose, sbocciano da uno come rose. Come petali e fei, come petali e fei, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo. Ma poi, come petali e fei, siamo stati tutti diramati a piacimento e comprimari. Ed eroi, ma con la broma, tutti insieme a bordo un giorno, in una danza dental, fei, un giorno, si affetta lì che fei. Foglie e petali che svengono, e mi chiedo spalancando la finestra, quale vita può competere con questa?
Un aggiornamento da Via Suisse sulla 2, il veicolo in avaria nella galleria del San Salvatore è stato rimosso a nord delle Alpi, sempre sulla 2, un incidente provoca code tra Lucerna Centro ed Ergisville in direzione sud.
Rete 1. L'ora della Terra.
L'ora della terra, una seconda ora della terra, questa è la prima volta che accade, siamo davvero felici di potervi offrire due ore di diretta dedicate all'agricoltura, oggi dedicate all'alpicoltura. Siamo dentro alla cella di affinamento del formaggio d'Alpe ticinese, nella cella delle eccellenze alpestri ticinesi. Abbiamo cambiato d'abito, l'abito, perché abbiamo dovuto indossare i calzari, il camice, la cuffietta rossa per proteggerci e soprattutto per proteggere loro, le forme di formaggio che abbiamo accanto. Erano 3.000 all'inizio della stagione scorsa, adesso sono decisamente diminuite perché ovviamente sono state vendute queste forme che sono state affinate qui dentro alla cetra di Mezzovico. Stiamo parlando quest'oggi di un consorzio tra STEA, la società ticinese di economia alpestre, e la cetra alimentari. Questo consorzio permette proprio a queste eccellenze, a queste 3.000 forme di formaggio, di essere mantenute a una temperatura stabile, in ottime condizioni, essere girate, pulite ogni settimana e poi essere vendute al consumatore già stagionate, maturate. Dunque, Valerio Faretti, abbiamo detto, un grande progetto questo, presidente della STEA, si compie 75 anni, compie 75 anni quest'anno la STEA, e siete riusciti ad ottenere con grande lavoro, con grandi collaborazioni, il Cantone, l'Unione Contadini, insomma in tanti ci avete creduto, e siamo all'interno della cantina di affinamento, dove forse all'inizio non si pensava che Prato, Pontino, Fortunei, Fumegna, Sfille, Piora e tanti altri alpeggi potessero essere insieme, perché questo è un concetto che va ben oltre la cantina di affinamento e il fatto di far maturare il formaggio in ottime condizioni. Qui si parla di collaborare e di mettere un Prato accanto a un Fumegna, accanto a un Pontino, un Fortunei, e se mi sposto ne vedo tante altre. Dunque è un concetto che va ben oltre, ci si sta unendo per essere più forti.
Sì, chiaro, l'unione fa la forza, questo è un detto che è sempre attuale, e bisogna dire che man mano che passano gli anni si vede che c'è una voglia anche dagli alpigiani di partecipare a questo progetto, perché si vede che c'è un futuro, e sempre più grazie al marketing che si è sviluppato in questi anni, all'aiuto della Cetra S.A., Cetra Alimentari S.A., abbiamo potuto andare a fare mercati oltre Alpe, e questo scarica un po' il formaggio che viene portato sul mercato all'inizio della alla fine della stagione, il mese di settembre. Dunque viene scaricata un po' questa pressione sul formaggio, e il prezzo si ottiene anche un prezzo migliore.
A proposito di prezzo, Sam Genini, segretario agricolo cantonale, il prezzo del formaggio, così come il prezzo del latte, temi caldi, temi importanti per i contadini, temi che necessariamente bisogna affrontare, vogliamo affrontare anche noi oggi questo tema, ovvero il prezzo del formaggio. Ma prima di arrivare al prezzo del formaggio, parliamo del fatto che siamo all'interno di una cantina dove davvero tanti alpi differenti hanno deciso di dare le loro forme, di credere in un progetto del genere, e noi sappiamo che per un alpigiano vendere la propria forma vuol dire sì, sicuramente incassare dei soldi, ma vuol dire credere anche nella persona che la compra, perché c'è un concetto di cuore che non bisogna dimenticare. Un alpigiano non vende le sue forme così tanto per venderle, perché deve sapere dove vanno a finire, e non è una cosa tanto per dire, è davvero così, cioè c'è un concetto che va oltre alla vendita.
No, certamente. Noi come Unione Contadini Ticinesi, già dall'inizio del progetto, abbiamo partecipato. Mi ricordo che è stato il primo progetto, da quando sono entrato in carica nel 2014, che ci siamo incontrati tutti. Mi sono detto, interessante, ed era sicuramente uno dei motivi di partecipare, perché diversi produttori avevano una necessità di smerciare meglio, anche a un prezzo equo, che per noi, come detto, è importante, però anche valorizzare anche proprio il loro lavoro, non solo finanziariamente ma anche appunto emotivamente, e questo sicuramente in questo progetto è accaduto. Come diceva Loris Ferrari prima, ci sono anche dei sottoprogetti in questo progetto Eccellenza Alpestre. Il punto principale è la cantina d'affinamento, però c'è anche per esempio la valorizzazione del siero su alcuni alpeggi, dei sentieri agrituristici alpestri che sono anche sicuramente apprezzati in diverse regioni del cantone. Qua anche ci siamo impegnati molto con il nostro centro di competenze agriturismo, e penso, ecco, questa collaborazione e questo essere uniti ha sicuramente portato dei frutti importanti, come detto, diversi produttori, che per noi era veramente fondamentale, come detto, ma anche avere un prezzo equo per questi favolosi prodotti, perché non è che prima non fosse così o che non riuscissero a vendere, però ecco, qua con una cosa centralizzata, anche un marketing centralizzato, si riesce a valorizzare ancora meglio e anche in una maniera anche a livello proprio ticinese questi prodotti, che per noi è anche importante perché ci occupiamo anche di questo marchio Ticino Regio Garantì che portiamo avanti. Ecco, è tutto un contesto molto importante di collaborazione anche con il cantone, con i diversi enti, e per noi questo era fondamentale.
E quando si parla di cuore, di emozione, è chiaro, chiunque può vendere una forma di formaggio prodotta all'Alpe. Io a fine stagione si scarica, si portano le forme in pianura e si vende, però un conto è sapere che una forma va a finire in una cantina nelle condizioni perfette e verrà venduta dopo 12 mesi in condizioni ancora più perfette, matura, che regalerà al palato in gusto, in bocca, qualcosa che ancora di più emozionerà il pubblico, e un conto sapere invece di vendere una forma che finirà in frigorifero.
Sì, no, certo, questo è un punto. L'altro punto che a me subito dall'inizio ha molto toccato è il fatto che c'erano poi dei produttori che le svendevano queste forme, e questo era il grosso problema.
Certo.
Arrivavano all'inizio dell'anno, magari ne avevano ancora nella cantina, dovevano svuotarla per fare spazio per i nuovi prodotti, ed ecco che lì allora li vendevano a un prezzo che non andava più bene, e dopo lì non si parla di prezzo, logicamente, perché devono anche stare in piedi finanziariamente queste aziende, però anche dopo, come dicevi, tutta la parte anche emozionale, così quando uno deve svendere il proprio prodotto non va bene. Questo veramente mi ha toccato, ed è per quello che ci siamo veramente anche impegnati per questo progetto, che sicuramente va nella direzione auspicata da molti produttori e anche auspicata da noi come associazione.
Jörg Dreyer, direttore di Cetra Alimentari, siamo in cantina, la temperatura è costante, come avete deciso di curare queste forme? Sono tutti dei formaggi che forse per l'occhio meno esperto sembrano tutte uguali, queste forme. In realtà hanno la stessa età, ma vanno trattate tutte nello stesso modo. Come procedete ogni settimana nella cura?
Sì, esattamente. Allora, prima, concernente la temperatura, siamo a 12 gradi e con una umidità relativa di circa 90 gradi. Osserviamo ogni giorno le forme e vengono girati una volta alla settimana, e con un straccio, con un guanto speciale, vengono trattati, ecco, solo con il guanto, pulito e girato. Ecco, si vede tutte le diverse alpecci, e ci sono delle differenze come colore, eccetera, però se dopo un 8 mesi o 10 mesi o 12 mesi degustiamo, possiamo dire che ogni alpeccio ha il suo gusto, è mai uno uguale. Anche se le condizioni qui dentro sono sempre gli stessi e per tutti gli alpecci uguali, però ogni alpeccio ha la sua particolarità, il suo gusto meraviglioso.
Quindi qui dentro vengono tenute in condizioni ottimali, che sono per tutte le forme le stesse condizioni, eppure loro mantengono le loro caratteristiche.
Esatto, esatto. E ecco, abbiamo adesso già 3 anni di esperienza. E quando abbiamo iniziato con il progetto siamo entrati 800 forme, secondo anno 1470, l'anno scorso 2500, e quest'anno saranno già 3.000, e dopo è pienissimo.
E dopo come si fa allora? Bisogna spostarsi?
Ecco, per quello abbiamo questo progetto, di sviluppare, diventare ancora più grande, aiutare, e per quello è previsto presso la Latti, a San Antonino, una cantina più grande, e parliamo circa di 10.000 forme.
Sam Genini, 10.000 forme, un progetto che si sposta a Mezzovico, Sant'Antonino, all'Alati, quindi vediamo anche risorgere il sole e la luce sopra all'Alati.
Sì, no, questo sicuramente è una cosa interessante, ma interessantissimo, perché mi ricordo all'inizio le grandi discussioni era appunto se mantenevano queste peculiarità di ogni alpeggio. È chiaro che lì le vacche mangiano diverse erbe e così, che danno delle particolarità, però dopo un anno, dopo diverso tempo nella stessa cantina, le mantenevano, non le mantenevano, e con questi risultati che ha appena detto Jörg è interessantissimo anche da un punto di vista scientifico sapere che comunque andando nello stesso posto il formaggio anche dopo tanti mesi mantiene le sue caratteristiche ed è diverso uno dall'altro. Questa è una cosa che a me affascina molto anche da un punto di vista, veramente bello, veramente che anche dà più importanza al progetto, nel senso, mettiamo che fossero state tutte uguali, dopo non manteneva più il suo Pilpiora o il Fiumegna la sua caratteristica, era un po' meno interessante, diciamo. Invece non è così, e questa è sicuramente stata una delle cose che abbiamo appreso durante il progetto, che sicuramente danno piacere.
E allora, se si parla di caratteristiche e di peculiarità per ogni alpeggio, e qui ce ne sono 20 differenti: Piandaio, Spontino, Croce Lucomagno, Vegornès, Campolatorba, Fortunei, Sorescia, e potrei andare avanti per 20 nomi, io direi che tra poco è proprio arrivato il momento di degustare queste forme di formaggio. Quindi io vedo un prato davanti a noi, ma soprattutto vedo un Valerio Faretti che ha studiato questo e che è pronto, e per tutti gli anni, in tutti gli anni lui punteggia le forme, quindi si reca sugli alpeggi a dare le note durante la stagione all'Alpe. Io direi di ascoltare una canzone, Valerio, e poi apriremo, sarà necessario aprire queste forme, rimaniamo in cantina vestiti così, lo so, può fare ridere, a me fa molto ridere, ma continuiamo in cantina perché dobbiamo degustare e capire se ha mantenuto questa forma di... Questo cos'è?
Lucomagno, segno, Piansegno Lucomagno.
Questa forma di Piansegno Lucomagno sarà proprio lei? Beh, lo scopriremo tra pochissimo. All'occhio è perfetta. Musica.
Thank you.
L'ora della terra.
Ora della terra, versione estiva, estate 2021, dunque una doppia ora della terra, arriviamo fino alle 11 e poi avremo un'altra sorpresa per voi, ma non vi anticipo nulla perché con me ci saranno Marco Petrelli e Alessandro Tini e quindi avete già capito dove andremo a parare, ma torniamo in diretta dalla cella, dalla cantina di affinamento del formaggio ticinese. Siamo in compagnia di quattro ospiti, Valerio Faretti che rappresenta la Stea in qualità di presidente, Sam Genini, Unione Contadini Ticinesi, Jörg Dreyer che è il direttore della Cetra Alimentari e Loris Ferrari che oggi rappresenta il dipartimento e quindi la sezione dell'agricoltura. Io direi di fare così, visto che siamo di fronte a queste forme e abbiamo detto sono 20 alpeggi diversi, queste forme di fronte a noi e accanto a noi hanno 12 mesi di vita, sono state curate, gestite qui dentro, ogni settimana le hanno girate, le hanno pulite e quindi sono pronte alla vendita. Valerio Faretti, presidente della Stea, andiamo magari ad aprirne una, anzi in realtà abbiamo una forma di lucomagno che è già stata divisa a metà e siamo pronti per degustarne un piccolo pezzo affinché possiamo sentire le caratteristiche che sono rimaste invariate e si sono mantenute qui nella cantina di affinamento. Allora tagliamo la forma.
Sì, tagliamo la forma, tagliamo delle strisce che poi taglieremo a pezzetti per la degustazione. Vediamo di non tagliarci le dita.
Assolutamente no. E allora, come nelle migliori degustazioni, naturalmente la prima cosa che bisogna fare è guardare il formaggio, esatto. Perché il formaggio già parla nella sua pasta e in una crosta che vediamo essere perfetta e avere accanto a lei una colorazione diversa che poi più ci avviciniamo al centro del formaggio più il colore diventa tenue, Valerio.
Sì, la crosta qui è veramente, veramente perfetta, si vede che è stata curata molto bene e Praticamente ogni forma, qui vediamo tre forme, abbiamo Prato Ambrì, Piansegno Lucomagno e Campo La Torba, vediamo che il colore è differente. Dunque già dall'esterno vediamo che ogni alpeggio mantiene la sua caratteristica. Poi dopo vediamo l'interno, si vede il giallo paglierino, del colore del formaggio e dopo tagliamo dei pezzetti che andremo poi a degustare. Ecco, facciamo così.
Abbiamo naturalmente disinfettato le mani, abbiamo rispettato tutte le normative, quindi siamo pronti per degustare. E Valerio, diciamo che la prima cosa che fa un degustatore è prendere appunto il formaggio e guardarlo, l'occhiatura, guardare la pasta e sentire anche l'elasticità di questa pasta.
Esatto, la prima cosa da fare è prendere in mano il formaggio, vedere, cercare di piegarlo, vedere la consistenza della pasta e poi portarlo al naso, romperlo e annusare. Da lì si sentono già I primi sapori, che veramente bisogna solo provare, perché mi dà già veramente una buonissima impressione. Si sentono i profumi dell'erba particolare, si sentono il burro, si sente veramente dei gusti molto, molto forti. E poi si mette in bocca.
E buon appetito.
Buon appetito. Si cerca di far girare un po' il formaggio in tutto l'interno della bocca. E poi i migliori sapori si sentono quasi dopo, che ritornano anche nel naso, eccetera. si sente veramente la particolarità di ogni formaggio, di ogni alpeggio. Questo devo dire che è veramente qualcosa di eccezionale.
E beh, d'altronde siamo nella cantina di affinamento delle eccellenze alpestri, quindi è abbastanza scontato che siano dei prodotti di altissima qualità, e devo dire che portando questo formaggio al naso davvero si apre un mondo, e a me sinceramente scatta il sorriso, perché mi illumino d'immenso, perché in automatico questo profumo mi riporta all'Alpe, qualunque Alpe sia. E a proposito di Alpe, mi giro e torno da Loris Ferrari, perché la sezione dell'agricoltura ovviamente fa da cappello a tutti i contadini, tutti gli alpigiani, anche l'alpeggio stesso, quindi è un tema vostro, è un vostro settore. Dunque, intanto essere qui, Loris, è qualcosa che emoziona. Vedo che non soltanto io sono emozionata, anche Sam Genini, Jörg Dreyer, che è il padrone di casa, e Valerio Faretti, tutti siamo un po' emozionati. Adesso arriva anche il pezzetto di formaggio. Cosa ne dici, Loris?
Sì, l'ho già portato al naso e effettivamente sappiamo le peculiarità del nostro formaggio d'Alpe, che ne fa un'eccellenza, adesso non vogliamo esagerare, ma è un'eccellenza veramente mondiale, perché un formaggio del genere fatto con sistemi tradizionali, naturali praticamente, perché grazie all'erba delle nostre Alpi, alle nostre brave vacche che tutto un giorno pascolano e tirano dentro e assumono questa erba, il saper fare dei nostri casari, le nostre cantine, ma c'è dietro ancora tutto una fila di presupposti veramente importanti, quindi è un processo anche delicato, quindi che va seguito. Noi offriamo una consulenza, ci vogliono strutture adeguate, ci sono importanti investimenti da fare che il cantone e la confederazione sostengono, quindi c'è tutta una filiera da curare, fino anche alla formazione dei nostri casari.
Mezzana.
E poi il risultato importante è chiaramente siamo arrivati a una DOP. Quindi veramente questo suggella che è un prodotto di altissima qualità, limitato a un territorio, quindi che non si può espandere come si vuole, protetto, e che presenta un valore aggiunto importante per le economie periferiche di questo territorio alpino, che comunque anche l'aspetto economico è molto importante.
Ci sono dei contributi di estivazione che vanno proprio a favorire gli alpeggi?
Nella politica agricola federale ci sono dei contributi di estivazione e il cantone poi ha cercato di ottimizzare anche questo aspetto. E dietro tutto questo però ci sono le nostre aziende annuali ticinese, quindi i nostri contadini. E quello, se vogliamo, magari in questa situazione adesso bella che abbiamo di aver qui tanti formaggi diversi, quindi che ci si può anche divertire a scegliere, a provare, a degustare, quindi è un altro punto di forza. Quello che ci preoccupa invece è l'andamento della situazione delle aziende nelle valli, ecco, perché se vengono a mancare le aziende mancano vacche, quindi avremo difficoltà in futuro, e quindi anche su questo piano stiamo lavorando, è importante tutti assieme per consolidare, per mantenere un numero sufficiente di aziende, proprio perché c'è un trend mondiale alla diminuzione forte di queste aziende, quindi sono esposte a una concorrenza estrema e dobbiamo fare in modo di evitare che avremo delle perdite, anzi dovremmo mettere in atto tutto il possibile per salvaguardare questo nostro patrimonio.
Loris Ferrari, siamo quasi in conclusione, allora io ne approfitto prima che arrivi il formaggio in bocca per ancora una domanda, che è relativa alla stagione che abbiamo davanti a noi. Siamo all'inizio della stagione all'Alpe, naturalmente speriamo che tutto vada al meglio per tutti gli alpeggi, tutti gli alpigiani, tutte le persone e tutti gli animali che vivranno un'estate all'Alpe. E noi da parte nostra proveremo ad andare in Alpe la prossima settimana, andremo al Giumello, e qui, se parliamo di Giumello, è l'alpeggio cantonale, è gestito da Mezzana dall'inizio del 1900. Lì troveremo le mucche, lì troveremo il casaro, troveremo insomma la vita vera all'Alpe. Questo un po' per dare un... è vero, abbiamo iniziato dalla cantina di affinamento, ma poi andremo all'Alpe e, come detto, staremo anche in pianura, quindi continueremo a parlare per 10 puntate di questa tematica, cambiando ogni tanto strada, ma sempre con una sorta di denominatore comune, che è quello proprio dell'agricoltura di montagna e di pianura. Diciamo, possiamo oggi augurare a tutti noi un in bocca al lupo.
Certo, la stagione è partita un po' in ritardo, ma si sa, si lavora con la natura, bisogna prenderla come arriva, però vediamo che nell'arco alpino comunque abbiamo ancora, nonostante i cambiamenti climatici eccetera, ci mettono un po' in difficoltà, però abbiamo ancora delle condizioni abbastanza favorevoli, quindi agli alpigiani e tutto il personale degli alpeggi attendono un periodo intenso di lavoro. Auguriamo che tutto possa andare per il meglio, proprio perché ci sono dietro tantissimi sacrifici e che avremo di nuovo un'annata con dei bei formaggi da portare in cantina, da far conoscere su tutto il territorio nazionale, e per poter sviluppare questo importante progetto che darà un'ulteriore sicurezza per il futuro del settore.
Grazie Loris Ferrari per essere stato con noi oggi, e Sam Genini, segretario agricolo cantonale, parlando dell'Unione Contadini Ticinese. Ci ritroveremo quantomeno sicuramente al brunch del 1° d'agosto, e non saremo per caso, per puro caso, da Omar Pedrini a Chigiogna per festeggiare la festa della nostra patria, ma anche per festeggiare tutti i contadini, per tornare a parlare di voi.
Sì, no, sicuramente sono quelle occasioni importantissime, l'abbiamo visto un paio di settimane fa anche con le votazioni, far conoscere quello che facciamo, spiegare alla popolazione il nostro lavoro, e ci sono delle occasioni fantastiche come questi progetti, ma anche proprio quelli di marketing o questi eventi come il brunch del 1° agosto. Poi ci sarà la giornata nazionale delle porte aperte in fattoria, che sono il 19 settembre, abbiamo diversi di questi eventi che sono fondamentali per portare la gente proprio nelle aziende, per far conoscere anche la vita della famiglia contadina. Questa sicuramente è un'occasione bellissima, il primo d'agosto, il brunch in fattoria.
Sono aperte?
Anche per le aziende, le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese, fino al 30 giugno, e siamo sempre rimasti un po' in bilico perché non si sapeva bene appunto queste misure, però adesso un paio di giorni fa la Confederazione ha detto che si possono fare, che si potrà avere molto spazio, anche si possono avere fino a 250 ospiti all'interno, 500 all'esterno, e quindi via libera, luce verde, quindi siamo molto contenti, se oltre che dal nostro presidente anche nelle altre aziende del brunch in Ticino, che negli anni che prima della pandemia c'erano fino a 53 aziende che facevano il brunch, ecco, che tutta la popolazione possa andare, divertirsi, avere una giornata anche un po' di allegria e dimenticare un po' tutti questi mesi che sono sicuramente stati difficili.
Grazie Sam Genini dunque per essere stato con noi oggi, ma ci ritroveremo nel corso delle prossime puntate. Valerio Faretti, la stessa cosa vale per te, e un caro saluto anche a Renato Bontognali, che verrà a trovarci e starà insieme a noi nel corso dell'estate per continuare a parlare delle eccellenze alpestri ticinesi. E Jörg Dreyer, grazie per l'ospitalità oggi qui in Cetra, nella cantina di affinamento, ma ci ritroveremo per la festa finale di questo tour dell'Ora della Terra al caseificio del San Gottardo, dove ci saranno i formaggi, ci sarete voi e ci sarà una grande festa per tutto il pubblico. Chiuderemo l'estate insieme.
Esatto, anche io sono già adesso contento e aspetto questa grande giornata, perché oggi purtroppo ancora a causa Covid eccetera non si poteva fare tutto, invece fino lì penso che, ecco, non esiste più, o quasi non esiste più il Covid, e faremo una grande festa, recupereremo tutto
e parleremo insieme a lei dell'amore per l'Alpe, perché lei è anche casaro, lei non solo è casaro ma conosce molto bene tanti altri formaggi, Emmental, Gorgonzola, non li sto neanche a elencare, però noi ci focalizzeremo ovviamente sul formaggio d'Alpe ticinese. L'ora della terra per oggi termina qui, ma torniamo la prossima domenica in diretta, come detto, dall'Alpe Giumello in Valle Morobbia, e se vorrete passare a trovarci potrete farlo e noi vi aspetteremo proprio in Alpe. Tra pochissimo linee colleghi delle informazioni, poi si torna in diretta per la terza ora insieme. Con me ci saranno Marco Petrelli e Alessandro Tini e la loro selezione degli 80 anni delle voci del grigione italiano.
L'ora della terra
con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.